fatica.
Dato una fatica, e questi fattori sono la concentrazione degli sforzi, cioè dove vanno a concentrarsi maggiormente gli sforzi. Abbiamo avuto modo di constatare che questo avviene soprattutto sugli apici delle criche o delle semicriche, in funzione di dove sono sistemate nel nostro campione e delle loro dimensioni. Abbiamo allo stesso tempo una rugosità superficiale, perché? Perché anche in questo caso la rugosità funge da concentratore di sforzi, cioè avere una superficie rugosa o avere superfici rugose a contatto, beh, concentrano gli sforzi puntualmente. È chiaro questo? Cioè, se io ho una superficie, facciamo un esempio, perfettamente liscia e l'appoggio su quest'altra superficie liscia, diciamo che ho una distribuzione del carico che è uniforme. Se invece il piano che io vado a sovrapporre a questo è caratterizzato soltanto da alcuni punti di contatto, localmente lo sforzo sarà decisamente più alto, cioè mentre prima dividevo per la superficie del mio piano, ora devo dividere soltanto per le superfici di contatto. Ora questo riduciamolo di scala, portiamo ad una struttura fine, ad una struttura rugosa appunto, e otteniamo di conseguenza questo effetto di concentrazione appunto di sforzi. Tanto è vero che al contrario vi riporto scritto che superfici più lisce aumentano la resistenza a fatica e la vita a fatica. Poi abbiamo le condizioni superficiali, ancora una volta. Guardate quanto influisce il materiale la superficie. C'è una grande aneddoto che definisce il BAT, cioè il materiale denso, il corpo del materiale, come Dio. La superficie è il diavolo. Cioè le interazioni superficiali, questo per dire che le interazioni superficiali hanno delle proprietà particolari in ogni senso, perché abbiamo detto anche nella nostra esperienza che ciò che fa le differenze è la superficie, cioè noi entriamo a contatto con il mondo che ci circonda attraverso la nostra superficie, che poi comunica segnali, arrivano al cervello, eccetera, eccetera. Così come i materiali interagiscono con l'ambiente esterno attraverso la loro superficie. Un degrado come può essere la corrosione di un metallo avviene per contatto della superficie con l'ambiente che ci circonda. Non è che progredisce l'ossidazione dall'interno del materiale, è la superficie esposta che reagisce ad una condizione di contorno. Quindi i trattamenti di superficie, come quelli che noi abbiamo già visto, che sono della carburazione, poi abbiamo visto il wafer di silicio, abbiamo fatto alcuni esempi, ora qui viene citata la miturazione, è sempre lo stesso principio, cioè stiamo inserendo nella nostra superficie una certa specie atomica che condizionerà le prestazioni del nostro materiale, in questo caso aumentando ancora una volta la vita utile del nostro materiale. E poi, come ultima istanza, ma lo abbiamo citato già prima, è l'ambiente, perché è ovvio che un materiale può essere perfetto in un contesto e può trovarsi invece in difficoltà in un ambiente completamente diverso. Quindi noi siamo in una città che si affaccia sul mare, quindi significa che la sua condizione è quella di avere un aerosol marino, cioè di avere quindi l'area che presenta il classico sale del mare, quindi il cloruro di sodio. Certamente l'aggressività di questo ambiente nei confronti di un metallo come può essere l'acciaio strutturale utilizzato all'interno del cemento del calcestruzzo, e quindi che ci dà il calcestruzzo armato, è condizionato diversamente da un altro contesto in cui questo materiale si trova a 50 km dal mare e quindi non ha la presenza nel suo ambiente, quindi nel suo contesto, di particolari agenti degradanti. Stessa cosa una struttura realizzata in acciaio che serve per le attività industriali di un'industria appunto chimica, quindi potrebbe essere una tubazione che trasporta un fluido, un'altra sostanza in generale, in questo caso dovrà avere delle caratteristiche tali da resistere all'azione di quella sostanza. Quindi in generale noi abbiamo la possibilità di realizzare queste prove a fatica. Sono prove dove dobbiamo utilizzare dei campioni che vengono intagliati, come abbiamo visto appunto per la tenacità a frattura, dove realizzavamo lo stesso dei campioni che avevano già il loro intaglio. E una volta che abbiamo segnato, condizionato il nostro campione, dobbiamo generare una sollecitazione di fatica e andare a misurare come varia l'ampiezza di questa cricca. Cioè andiamo via via a verificare qual è l'azione della nostra sollecitazione che ci porterà a una crescita del difetto, ad una diminuzione della superficie resistente, sino ad ottenere poi la rottura del campione, la divisione in due parti del campione e così via, realizzando, attenzione ancora una volta, una prova distruttiva. E certo è che sforzo e lunghezza della cricca, così come la sua stessa propagazione, possono essere studiati anche da un punto di vista analitico, andando a verificare proprio la velocità di propagazione della cricca, come sostanzialmente un differenziale tra l'ampiezza della cricca stessa e il numero di cicli che viene applicato di volta in volta. Nel nostro macchinario, nel nostro strumento di misura, noi abbiamo un censimento dell'azione che stiamo proponendo, quindi abbiamo applicato un certo numero di cicli al nostro macchinario, che quindi si mette in azione e li compirà, dandoci allo stesso tempo la misura della propagazione di questa cricca. Quindi legare la variazione di una dimensione al numero di cicli significa dare una velocità. Questa velocità viene espressa analiticamente attraverso due costanti, che sono questa A maiuscola e la M, che dipendono davvero da diversi fattori. Quindi queste equazioni sono influenzate da una caratteristica, cioè nascono come delle relazioni empiriche, cioè delle relazioni alle quali noi abbiniamo costanti che giustificano un comportamento, ok? E questo comportamento è quindi influenzato dalla tipologia del materiale, dall'ambiente, dalla frequenza, dalla temperatura. Metteteci tutto quello che può essere inserito nel nostro sistema. E poi che cosa abbiamo? Beh, abbiamo il delta K che, come ricorderete dalla lezione in cui abbiamo visto la tenacità a frattura, è proprio un intervallo di un fattore di intensità di sforzi, cioè tra il massimo e il minimo. Ora, quella espressione che voi avete visto ha come risultato un comportamento che varia tra il fattore di intensità dello sforzo e la velocità di propagazione della crica. Cioè, noi abbiamo una partenza in cui la velocità di propagazione della crica, in funzione appunto della variazione del fattore di intensità, ha una pendenza appunto diversa da un secondo tratto e poi da un terzo tratto. Cioè, riscontriamo che inizialmente, per minime variazioni del fattore di intensità dello sforzo, abbiamo un grande aumento di velocità. Cioè, guardate, abbiamo un intervallo che in questo grafico va da 8 a 10 megapascal metro su radice quadra, che è l'unità di misura appunto del fattore di intensità dello sforzo, lo ricorderete? Se voi poi prendete lo stesso intervallo ma vi spostate sul grafico un po' più avanti, vedete anche come la velocità di propagazione di questa cricca è fortemente diminuita. Bene, questo ragionamento può essere previsto. Cioè, i modelli che vengono realizzati, espressi da queste equazioni, che poi sono, come abbiamo detto, empiriche e fortemente condizionate dall'utilizzo di costanti che vanno a giustificare l'andamento, possono essere calcolate. Come si fa quindi il calcolo della vita a fatica? Beh, noi avevamo inizialmente il nostro differenziale di A su di N che è uguale ad A per delta K elevato N. Dobbiamo ricordarci che il delta K non è altro che una costante geometrica che moltiplica lo sforzo, a sua volta che moltiplica il pi greco per l'ampiezza della crica sotto radice, e questo l'abbiamo visto nelle precedenti lezioni. Ora, se noi facciamo a questo punto un'espressione completa, perché dobbiamo arrivare al nostro delta K su M, significa che dobbiamo elevare questa quantità per M, ok? Mi state seguendo? È un passaggio algebrico piuttosto semplice. Quindi vado a prendere A che moltiplica Y elevato m, sigma elevato m, pi greco e a sono elevato m mezzi, perché abbiamo tolto la radice, quindi solo un modo diverso, un numero sotto radice è un numero elevato un mezzo, quindi in questo caso m mezzi. Qui c'è un errore, nel senso che la y dovrebbe essere minuscola. integrando a questo punto, cioè che cosa faccio? Vado a portare il DN a secondo membro, mi tengo il mio DA e vado ad integrare tra due estremi, cioè la dimensione iniziale della cricca e la dimensione finale della cricca, così come integrerò il mio DN tra i zero cicli iniziali, perché ad ampiezza a zero corrisponde non avere cicli di fatica, sino al numero di cicli finale. La risoluzione di questo integrale è semplicissima e quindi la potete poi ripercorrere, ora qui è leggermente spezzata, ma è esattamente questa. Cioè, che cosa ci consente di trovare questo integrale tra primo e secondo membro? Ci consente di trovare il numero di cicli al quale arriviamo esattamente all'ampiezza finale della cricca e quindi la vita a fatica del nostro materiale. Ora arriviamo all'ultimissima parte, identificando il creep, che è una deformazione del nostro materiale, attenzione, ma è una deformazione che è progressiva a sforzo costante. E quando è particolarmente interessante il creep? Beh, quando noi abbiamo i nostri materiali, esempio appunto metallici, che devono lavorare ad elevate temperature, per esempio alla metà della temperatura di fusione del nostro metallo preso in considerazione. Quindi nel vostro libro, dove troverete la temperatura di fusione indicata con la sigla T maiuscola e con pedice N, avete appunto un mezzo di dm oppure 0.5 per dm. Il creep si suddivide in tre fasi fondamentali, diciamo, individuiamo, come al solito, come dico sempre, abbiamo bisogno, per comprendere i fenomeni, di creare modelli o categorie. E anche in questo caso, sebbene poi vediamo che ci sono degli andamenti variabili, ci piace trovare un modo semplice di raccontare questo fenomeno e dividiamo il fenomeno di creep in un creep primario, secondario e alla fine terziario. Che cosa succede inizialmente? Guardate, è riassunto piuttosto bene dal grafico. Lo ripeto ancora una volta perché vi rimanga, non sono concetti astratti. Voi già su un compito o all'interrogazione, ricordarsi il grafico e fare un ragionamento sul grafico vuol dire rispondere alla domanda e non dire il contrario di quello che avete disegnato, no? Quanti di voi hanno fatto un errore, per esempio, sul grafico di energia libera di superficie e di volume, senza tenere in considerazione che poi avevamo un grafico dell'energia che doveva essere risultante tra l'uno e l'altro. Quindi coerenza in ciò che voi disegnate e ciò che voi andate a raccontare. Quindi, tornando al nostro creep primario, noi abbiamo una velocità di creep che inizialmente va a diminuire per effetto di un incrudimento del nostro metallo. Cioè, ci sono dei fenomeni di incrudimento che portano, come abbiamo visto, ad una maggiore densità delle dislocazioni e che di conseguenza rendono più difficile l'ulteriore deformazione. Questa resistenza alla deformazione comporta una diminuzione della velocità di questo fenomeno che stiamo studiando. Dopodiché il grafico ci racconta di un processo
che avviene con una velocità che è pressoché costante. Guardate che in questo tratto, lasciando perdere i punti di flesso, noi possiamo ben impostare una retta di correlazione che avrà la sua equazione con un coefficiente R molto prossimo al valore 1.
Coefficiente R è il coefficiente di correlazione, come saprete.
Quindi abbiamo che la velocità di deformazione, che ancora una volta è la derivata della deformazione rispetto al tempo, beh, la nostra deformazione è costante, la derivata quindi è espressa con la pendenza, ci esprime la pendenza della retta di miglior correlazione di quei punti. E poi infine abbiamo un grip terziario dove la velocità aumenta sensibilmente e dove abbiamo addirittura la strizione del nostro campione e poi la frattura di quest'ultimo e quindi la separazione ancora una volta del nostro campione in due parti distinte. Ok, quindi passato quel confine tra il grip secondario e il grip terziario abbiamo un nuovo punto di flesso nel nostro andamento, una velocità che aumenta sensibilmente e fisicamente il nostro campione, oltre a subire un rilevante allungamento, comincia un processo di strizione che lo porterà alla frattura. Ora, ci sono ovviamente delle prove anche in questo caso per raccogliere queste informazioni di cui abbiamo parlato, e queste prove sono realizzate in funzione della temperatura, perché tutto quel fenomeno che io ho raccontato è appunto correlabile con la temperatura di esercizio, che può essere diversa. Allora, è abbastanza banale in questo senso notare come l'aumento dello sforzo o della temperatura mi porti a delle velocità che sono sensibilmente più alte. Quindi io, quando ho una velocità di grip più alta rispetto ad un altro sistema, posso aver fatto due cose: o aumento lo sforzo oppure sto aumentando la temperatura. Ok? È abbastanza logico. È ovvio che nella mia prova io sceglierò uno sforzo il più possibile costante e posso variare per esempio la temperatura in modo da poter paragonare i sistemi, perché se vado a cambiare tutte e due le variabili, poi non capisco esattamente qual è la dipendenza dall'una e dall'altra. Quindi supponiamo che io scelga un'azione, una sollecitazione che tengo fissa, costante, e poi ripeto la mia prova aumentando e variando la temperatura. Ok? E ancora una volta noi abbiamo una prova che è finalizzata a rompere il nostro campione, cioè portarlo allo stremo, portare questo campione all'ultimo stadio della sua resistenza. E possiamo in un certo senso studiare diverse tipologie di diagrammi. Per esempio, possiamo correlare insieme lo sforzo con una velocità di allungamento. In questo caso viene citata la velocità minima di allungamento e confrontare a temperature diverse il nostro sistema. E che cosa ritroviamo quindi ancora una volta? che se io vado a scegliere una mia velocità, una qualsiasi insomma, ritrovo che mano a mano che la temperatura diminuisce, per ottenere quella velocità ho dovuto impiegare uno sforzo superiore. Guardate, vi sto commentando, ma onestamente a mio giudizio l'ho già ripetuto 3 o 4 volte, sempre la solita storia. Se io vado ad aumentare la temperatura, gli effetti sono immediati e ce lo dice, questo è un grafico anche piuttosto banale e svelto da leggere, come vediamo la velocità, noi abbiamo sempre fatto un discorso spesso di deformazione, cioè collegando la temperatura alla deformazione, dico parità di sforzo, aumento la temperatura, ottengo una deformazione superiore. Ok, stesso discorso per la velocità, applico quello sforzo, aumento la mia temperatura e io ottengo delle velocità che sono superiori in funzione appunto dell'aumento della temperatura. E così la stessa cosa è il tempo di rottura. Beh, anche in questo caso io ho a parità di sforzo dei tempi di rottura più lunghi a basse temperature o a temperature più basse, perché dire basse temperature sembrerebbe dire che siamo a temperatura ambiente, invece a più basse temperature, siamo a 600 gradi, a 700, a 800, se io prendo un valore di sforzo, supponiamo di metterci in questa zona qua, vedete a 800 gradi ho un tempo che è pari a questa lettura. Poi vado avanti, guardate quanto è aumentato il tempo, ma sta diminuendo di 100 gradi la temperatura, e ancora una volta qui mi ritrovo dei tempi ancora più lunghi. È ok? È abbastanza immediato? Va bene, anche qui abbiamo dei parametri come quello di Larsen Miller che viene utilizzato proprio per rappresentare i dati di creep a rottura, cioè abbiamo dei parametri che vanno a legare tra loro attraverso ancora una volta l'utilizzo di alcune costanti che dipendono dalle solite condizioni in cui noi ci troviamo, e quindi cercano di legare quella che è la temperatura allo sforzo e al tempo di rottura. Un'altra relazione quindi empirica, infatti stiamo parlando di un parametro che viene utilizzato perché ci riesce a giustificare almeno analiticamente un comportamento. Ok? Cioè, vorrei essere un attimino più chiaro, anche se voi avete fatto esame di chimica, avete fatto esame di fisica, quindi vi ritengo abbastanza svegli da questo punto di vista. Però voglio insistere su un fatto. Noi possiamo avere relazioni analitiche che giustificano in maniera puntuale un fenomeno che sta avvenendo, cioè io applico uno sforzo e ottengo una deformazione grazie ad un'altra costante che è il modulo elastico, ma che rappresenta una proprietà fisica di quel materiale, cioè mi dice la sua rigidezza, la sua prestazione sotto sollecitazione, ok? Cioè è una costante del materiale, ma ha un significato fisico, perché siamo riusciti a spiegare, a comprendere come sono legate queste variabili tra di loro. Ora è diverso avere una relazione empirica dove io riscontro un andamento analitico, ok? Cioè io riesco matematicamente a descrivere un andamento ma non sono in grado, o almeno non in tutti i termini, di dare una giustificazione sperimentale ad alcuni aspetti. Cioè, in quelle costanti che noi ritroviamo e che mi dice ordine di 20, c'è certamente un qualcosa, perché la cosa sta succedendo realmente, quindi è sicuramente legato ad alcuni effetti, che però oggi o ancora oggi non siamo in grado di identificare. Quindi questa è una relazione di tipo empirico. Ci sono grandezze fisiche, temperatura, tempo di rotura, ma ci sono anche delle costanti empiriche. La vogliamo dire brutalmente, mi devono tornare i conti, ok? E quindi ho la necessità, sarebbe come avere un fascio di rete, non è questo il caso, e sarebbe come avere un fascio di rete e dire io scelgo quella che ha l'intercetta Q uguale 10, Q uguale 20, perché va a interpolare tutti i miei punti sperimentali, ma non sono in grado di dire perché la fisica, l'ambiente, la chimica, quello che volete di questo sistema vada a coincidere esattamente con quel valore 20. Per ora non lo sappiamo e magari lo scopriremo. Anche in questo caso parametri di Larsen-Miller che vengono correlati con lo sforzo. E allora vediamo che mano a mano che questo parametro che abbiamo calcolato in quella maniera che abbiamo appena visto, mano a mano che questo parametro aumenta, lo sforzo che viene applicato, considerato, che quindi si ricava dalla lettura di questo grafico, è via via inferiore. E così abbiamo il confronto addirittura tra più leghe. Guardate, questi sono sempre dei grafici piuttosto interessanti perché ci mostrano una panoramica di leghe differenti dove si può arrivare a calcolare il tempo che genera una deformazione di grip di una certa percentuale. Qui è stato ricordato lo 0,2%. E come si farà questo esercizio? Poi magari avremo modo di approfondirlo, ma è legato ancora una volta a quella semplice relazione dove avevamo la nostra costante messa uguale a 20, dove abbiamo il valore della temperatura e dove abbiamo anche il nostro logaritmo del tempo al quale si ottiene quella deformazione di 0,2 che viene appunto poi ricavato come formula inversa. Abbiamo terminato perché siamo riarrivati alla famosa sezione che abbiamo già rivisto, cioè abbiamo già preannunciato in sostanza qualcosa nelle lezioni precedenti. In questo caso si tratta di andare a vedere un caso studio dove abbiamo l'esempio di una frattura dove quindi vengono identificate delle funzioni e dei requisiti del nostro pezzo meccanico che deve rispettare quindi alcuni parametri di progetto e di esercizio e poi quello che è l'esame visivo di ciò che noi riscontriamo dall'osservazione della superficie di frattura dove si individua un punto di inizio della rottura stessa per poi arrivare successivamente alla propagazione di questi difetti sino alla separazione del nostro campione. Facciamo una pausa e poi ci ritroviamo di nuovo per terminare la lezione. Allora, in questa seconda parte di lezione, dopo aver quindi chiuso a questo punto quel grande capitolo delle proprietà meccaniche che dobbiamo studiare interamente, giusto perché
pubblici, dove abbiamo visto per esempio adesso poco fa la dimostrazione della, del numero dei cicli che dovete conoscere, insomma tutti gli aspetti. Ormai in questa seconda parte forse almeno riesco a essere meno insistente di quanto non lo sia stato nella prima con le domande d'esame. Avete potuto constatare che tutto può essere chiesto e che in realtà questa seconda parte, come vi ho detto, in un certo senso è più semplice, ma è un po' più ricca di argomenti. Vedete quante domande potrebbero nascere. Stiamo ogni giorno veramente macinando diverse tipologie di argomenti che sono tutte variabili. Cioè, se io apro il capitolo sulle proprietà meccaniche, vi potrei fare appunto la domanda sul diagramma sforzo di deformazione, sulla tenacità frattura, sul grip, sulla vita utile, sulla rotture a fatica. Insomma, è diversificabile. Abbiamo visto i trattamenti termici, abbiamo visto la nascita di nuove strutture per effetto dei riscaldamenti, quindi le ricotture, abbiamo visto le geminazioni. Insomma, lo ripeto, veramente c'è da concentrarsi. La tecnica migliore è sempre quella di leggere e ripetere, in modo da acquisire quel linguaggio, quella fluidità che poi vi consentirà all'esame di superarlo brillantemente. L'ultima volta ci siamo concentrati alla fine sulla temperabilità, adesso vado veloce per riuscire a portarci avanti col programma, perché ne abbiamo ancora. E questa temperabilità veniva realizzata come una misura stavolta non distruttiva, che prevedeva anche delle prove meccaniche, anche se non distruttive. Le abbiamo già definite così ai loro tempi, quando abbiamo parlato appunto di misure di durezza. Sono delle verifiche addirittura che possono essere fatte in industria per andare a classificare un acciaio. Ieri avete visto, la dottoressa Cappagli ha fatto vedere una tabella dove a un certo punto avevamo addirittura dei valori di resilienza, quindi possiamo anche classificare, e dei valori nella norma, se andate a guardarveli, anche di durezza. Quindi abbiamo la possibilità anche di classificare un acciaio facendo delle prove senza perdere il nostro. Quindi qui avevamo un raffreddamento, abbiamo anche visto che in funzione della velocità del raffreddamento, ancora una volta, noi possiamo ottenere delle strutture finali che analizziamo ancora meglio quando andiamo a sovrapporre i grafici tra di loro con le famose linee indicate col colore blu, che ci danno l'inizio e la fine di una trasformazione, quella isoterma. Mentre poi abbiamo parlato, sovrapponiamo appunto i raffreddamenti continui nel tempo e persino irregolari, perché vediamo che abbiamo una variazione della pendenza con due punti di flesso, quindi un andamento diverso, che ci possono portare quindi a generare le strutture che vengono poi raccontate nella parte bassa del diagramma. Quindi abbiamo la nostra solita perlite, la perlite fine, la martensite e la perlite modulare, quindi abbiamo un sistema diviso, e poi la martensite. Ora, detto questo, anche se questa, come abbiamo già raccontato, non è la classificazione che ci interessa, avevamo anche già visto e paragonato alcuni valori di acciai che di conseguenza ci dicono proprio come trattamenti diversi, come raffreddamenti differenti, come composizioni cliniche articolate possono far variare quelle caratteristiche che poi ci interesseranno in maniera specifica in alcune applicazioni piuttosto che altre. Passiamo adesso. È proprio diverso. Abbiamo visto che la norma UNI in Europa nasce poi per mettere un po' d'accordo quelle che sono diverse normative tra di loro, diverse tradizioni che nascono anche in tempi differenti, e quindi a un certo punto si è deciso di uniformare per quanto possibile, perché voi avete visto che le due tipologie sono anche piuttosto diverse tra loro. Allora, vediamo che cosa sono invece gli acciai inossidabili, che rappresentano certamente un'importante classe di materiali, perché hanno una elevata resistenza alla corrosione. Questo ormai lo sappiamo tutti, perché sta arrivando proprio. E sono caratterizzati dalla presenza di cromo nella composizione in un tenore del 12%. Qual è l'effetto del cromo? Beh, guardate, in genere quando noi parliamo di materiali metallici che sono resistenti alla corrosione, c'è sempre di mezzo un ossido che ricopre la superficie. Ora faccio una piccola parentesi, perché c'è un qualcosa che è molto vicino a quello che conosciamo, cioè il cosiddetto ferro zincato, non il ferro battuto zincato. Anche in quel caso viene deposto, magari in maniera elettrochimica, nella zincheria, uno strato di zinco attorno al nostro acciaio, che costituisce il pezzo che vogliamo rendere particolarmente resistente all'ossidazione. Lo zinco sviluppa un ossido che è un ossido di sacrificio, una pattina che va a ricoprire tutta la superficie e che funge da ostacolo per le parti più interne, perché invece noi sappiamo che in generale gli acciai sono particolarmente sensibili all'ossidazione, e per fortuna per noi, ma in generale per i metalli purtroppo, l'ossigeno è ben presente in atmosfera, nell'aria, è presente nell'acqua, quindi abbiamo dei fenomeni di corrosione talvolta sostenuti. Comunque in generale dobbiamo dire quindi che la presenza del cromo sviluppa negli acciai un ossido superficiale che ancora, come ho raccontato per il trattamento in zincheria, va a proteggere gli strati sottostanti. Ovvio che anche in questo caso, attenzione, affinché questo ossido si formi, dobbiamo avere un ambiente che è detto ossidante, cioè ci devono essere quei presupposti per cui l'ossido di cromo si va effettivamente a formare. Quali sono questi tipi di acciai inossidabili? Li vedete riassunti: sono i ferritici, i martensitici, gli austenitici, a struttura mista, austenite e ferrite, e ancora i durenti per precipitazione. Andiamo a vederli quindi nello specifico. Gli acciai inossidabili ferritici sono delle leghe binarie ferro-cromo, dove il contenuto di cromo è in un range tra il 12 e il 30%, e il loro nome, ferritici, deriva dal fatto che la struttura, anche dopo i normali trattamenti termici che vengono realizzati, rimane ferritica, cioè, vi ricordo, cubica a corpo centrato. Beh, anche il cromo ha una struttura cubica a corpo centrato, e questo genera in un diagramma di stato una condizione diversa da quella che noi abbiamo visto in precedenza. Infatti la fase di ferro alfa risulta estesa, mentre il ferro austenitico, cioè quindi cubico a facce centrate è decisamente più ristretto in termini di superficie di diagrammi di stato,
Quindi questo campo dell'austenite risulta essere addirittura chiuso, e lo vedremo perché tra un attimo proiettiamo il diagramma. Non abbiamo più le trasformazioni delta gamma che abbiamo visto in precedenza nel classico diagramma ferro carburo di ferro che avevamo proprio sulla parte alta, no, a sinistra del nostro diagramma, e si tratta di andare a considerare per la nostra temperatura ambiente delle soluzioni solide di cromo nel ferro cubico a corpo centrato. Ok? Quindi abbiamo una soluzione solida nel nostro ferro cubico a corpo centrato con il cromo, perché risultano particolarmente appetibili. Beh, ancora una volta il costo è l'aspetto fondamentale, costano decisamente di meno di altri acciai e non contengono nichel. Voi sapete che il nichel molto spesso dà diverse problematiche nell'utilizzo pratico. Ecco, in questo caso noi non abbiamo la presenza del nichel. Eccolo qui il nostro diagramma di stato, dove abbiamo la temperatura ed una percentuale in peso di cromo. Dobbiamo ovviamente andare a verificare le percentuali che a noi interessano, però attenzione che in questo caso noi abbiamo una parte austenitica che è stata decisamente richiusa, contenuta verso la sinistra di questo diagramma, d'accordo? Quindi è ampiamente modificato e abbiamo un passaggio dalla fase liquida direttamente alla fase ferritica per delle situazioni appunto intermedie di composizione che ci riguardano ampiamente in tutta quest'altra zona. Poi abbiamo un'altra categoria, sono gli acciai inossidabili, stavolta matesitici. È ovvio che qualcosa deve cambiare rispetto a prima, e come vedete in questo caso abbiamo una percentuale di cromo che è decisamente più contenuta. Prima eravamo tra il 12 e il 30%, ora ci troviamo tra il 12 e il 17%, e abbiamo delle piccole quantità di carbonio che vanno da 0,15 all'1%. Quindi vedete che ne nasce che cosa? Una struttura differente che ad alta temperatura risulta di tipo austenitico, quindi cubica a facce centrate, e che a seguito di una tempra che avviene portando il nostro materiale alla temperatura ambiente, la struttura è di tipo martensitico. È ovvio che, attenzione, per ottenere queste proprietà, anzi per ottenere queste strutture e delle conseguenti proprietà, le composizioni sono fissate. E ancora una volta, se noi variamo le composizioni, otteniamo un'altra cosa. E quali sono le proprietà che ci interessano? Beh, un po' dobbiamo ritornare a quello che abbiamo già sentito nelle scorse lezioni quando abbiamo parlato di martensite. Vogliamo ottenere una struttura martensitica quando incrementiamo le proprietà meccaniche, incrementiamo la durezza del nostro metallo,
ma attenzione, in questo caso perdiamo in termini di resistenza alla corrosione, che è quindi inferiore rispetto sia a quelli ferritici che abbiamo appena descritto, sia rispetto invece a quelli austenitici che stiamo per vedere. Ancora una volta il principio è sempre quello di austenitizzare il nostro acciaio e raffreddarlo ad una velocità alta, in modo da avere quella fase pratica in cui attraversiamo le linee del Martin Sitte Start e il Martin Sitte Finish ed otteniamo la struttura desiderata. Che cosa dobbiamo aggiungere che però abbiamo già detto? Che quando noi creiamo una struttura per bruschi raffreddamenti abbiamo anche una condizione in cui si sviluppano delle tensioni locali che sono dei difetti, possiamo dire, o comunque delle discontinuità, e questo deve essere risolto attraverso un trattamento termico. Infatti questo genere di metalli viene rinvenuto, ne abbiamo riparlato di questo anche martedì, del rinvenimento, cioè avevamo una struttura martensitica che successivamente andavamo a riscaldare e a lasciare per un intervallo di tempo ad una certa temperatura per rieffettuare una nuova tempra, che però stavolta ha un salto termico decisamente più contenuto rispetto a quello che avevamo fatto in un primo momento, e quindi otteniamo la martensite con una sua condizione decisamente migliorata in termini proprietà di tenacità. E quindi, se dico tenacità, ancora una volta in resistenze meccaniche. Ora, non è sempre necessario realizzare una tempra in acqua, ma possiamo avere una struttura martensitica anche con dei raffreddamenti decisamente più lenti. Vi ricordo che quella capacità di effettuare un raffreddamento più lento ci veniva indicata dalla pendenza della curva quando stavamo ormai arrivando proprio alle due linee di Martin Sitte Start e Martin Sitte Finish. Se andate, e quando lo farete, quando studierete quei grafici, a confrontare come attraversiamo quelle due linee, cioè con quale pendenza rispetto al primissimo grafico, noi abbiamo una pendenza netta, una retta quasi che possiamo individuare, poi ci accorgiamo che in ulteriori trattamenti noi abbiamo invece un addolcimento del raffreddamento in funzione, è ovvio, del materiale che stiamo considerando, e questi ce lo consentono. Poi andiamo agli acciai inossidabili austenitici. In questo caso abbiamo una lega che è definita ternaria. Di solito abbiamo visto sempre delle leghe binarie, abbiamo visto anche però, a titolo d'esempio, per ricordarci che possono esistere dei sistemi molto complessi, persino dei diagrammi di stato ternario, no? Li ricordate, quelli che hanno poi un profilo appunto triangolare e si andava ad interpolare tra le diverse linee che possiamo disegnare per andare a ricavare quelle composizioni e lo stato in cui si trova la materia. In questo caso queste leghe ternarie sono realizzate da ferro, cromo e nickel, e le percentuali, ancora una volta, variano sensibilmente a abbiamo tra i 16 e i 25 di cromo e poi il 7-20% di nickel.
Ovvio che non vado mai a ripetervi quanto ferro c'è perché ne consegue.
La loro struttura in questo caso, come prima, nei quelli ferriti c'era la ferrite, in quelli martensiti c'era la martensite, in questo caso noi abbiamo una struttura austenitica, quindi cubica a facce centrate per normali trattamenti termici. E a conferirci la caratteristica di poter avere l'austenite a temperatura ambiente è proprio la presenza del nickel. Quindi attenzione, il nickel che è cubico a facce centrate in lega in quelle proporzioni del 7-20% insieme al cromo al 16-25% rende possibile una struttura austenitica che noi in un classico acciaio al carbonio abbiamo visto a temperatura ambiente non abbiamo. Questi acciai austenitici sono i migliori in termini di prestazioni di resistenza alla corrosione. Quindi resistono alla corrosione più dei ferritici e più dei martensitici. Perché? Beh, questo è legato proprio alla presenza dei carburi in soluzione, la soluzione solida, che rimangono tali grazie al trattamento termico che noi abbiamo fatto in discesa, che quindi è il raffreddamento rapido da quelle che erano delle alte temperature. Però attenzione che questa resistenza a corrosione in massa, che è ottima, che è migliore di quella degli acciai inossidabili ferritici e degli acciai inossidabili martensitici, può venir meno quando noi assembliamo più pezzi, li saldiamo tra loro e entriamo in un intervallo di temperature di trattamento che vanno, come abbiamo riportato sulla slide, tra gli 870 e i 600 gradi Celsius e possono dar vita a delle ossidazioni, a delle corrosioni intergranulari. Che cosa succede? E perché succede? Proprio perché i carburi di cromo stavolta precipitano sul bordo di grano. Quindi la presenza di carburi di cromo sui bordi di grano a causa di una precipitazione che è avvenuta per effetto di un riscaldamento improvviso, per esempio di una saldatura, in quell'intervallo di temperature, ecco, questa precipitazione sul bordo di grano rappresenta un vero e proprio punto di debolezza che può generare delle corrosioni intergranulari. Attenzione! Che è un fattore importantissimo perché già di per sé la saldatura è un qualcosa di particolare, stiamo unendo evidentemente dei pezzi diversi, se poi io ho occasione di sviluppare dei fenomeni di corrosione proprio per effetto o meglio per conseguenza della saldatura che ho realizzato, beh, può essere un problema tecnologico, ingegneristico, serio.
Se si dovesse andare in fretta la saldatura.
Il problema è che raffreddare troppo in fretta la saldatura può darvi dei problemi in termini di fratture. E quindi abbiamo una superficie che è indebolita da questo punto di vista. Abbiamo chiuso a questo punto l'argomento acciai. che credo sia stato abbastanza impegnativo, che ci ha occupato un numero di lezioni che ritengo sufficiente, mi ci sono voluto fermare di proposito, spero di aver raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissato, cioè che questa parte di programma sia entrata già dentro di voi in maniera indelebile, e continuiamo con la stessa intenzione a parlare in sostanza di un'altra parte di quel grafico ferro, carburo di ferro, che abbiamo visto ci ha impegnato proprio nella descrizione degli acciai. Nel caso delle ghise stiamo parlando ancora una volta quindi di leghe ferro carbonio, dove abbiamo anche del silicio. Abbiamo un 2-4% di carbonio e abbiamo circa un 3% di silicio. Perché sono materiali particolarmente interessanti? In inglese no, vengono chiamati Isocast, cioè sono dei materiali che possono essere facilmente gettati. Il fuso è molto fluido, hanno un basso ritiro durante il raffreddamento, possono essere facilmente lavorati con delle macchine utensili, quindi sembrerebbe che stiamo tirando fuori dei lati positivi tali da poter dire: ma allora perché andiamo a ricorrere agli acciai? No, hanno dei campi di utilizzo diversi, le ghise sono importanti, gli acciai, se vogliamo, molto di più, per il fatto che hanno una bassa resistenza all'impatto e alla duttilità, e quindi una bassa duttilità, conseguentemente sono decisamente più fragili. E a noi questo discorso della fragilità proprio non ci piace, ok? Non ci piace per gli utilizzi strutturali, non ci piace se stiamo realizzando un impianto, non ci piace se stiamo realizzando un'automobile. A noi questo discorso della fragilità ci lascia decisamente perplessi, però ci sono degli utilizzi specifici. Se sto realizzando, in passato avevamo degli ottimi termosifoni, per esempio, in ghisa, che non hanno paragone con quelli che vengono montati oggi, diciamo, in alluminio. Perché? Perché abbiamo una facilità di getto, perché abbiamo una inerzia termica notevole. Cioè, voi spegnete l'impianto di riscaldamento con i termosifoni in ghisa e con quelli in alluminio. Quelli in alluminio, dopo qualche minuto li trovate freddi, c'è una dispersione del calore, il termosifone in ghisa vi restituisce questo calore pian piano, ancora quindi contribuendo al riscaldamento della vostra abitazione, nonostante l'impianto appunto sia spento, mentre in quell'altro modo abbiamo una dispersione istantanea che non è neanche necessaria. Però fattori in quel caso industriali, di costo, eccetera, eccetera, ci portano ad averli pressoché sostituiti, nonché la facilità con cui prendete in mano un termosifone di diesel equivalente in alluminio. E vi rendete conto che anche per questioni di peso abbiamo una notevole differenza. Ora, quali sono i tipi di diesel? Abbiamo la ghisa bianca, la ghisa grigia, quella sferoidale, quella malleabile, e poi ci sono delle ghise legate. Attenzione che in questo caso non possiamo fare un discorso di composizione, o meglio, le composizioni si sovrappongono, cioè abbiamo degli intervalli di composizione che sono spesso simili o sovrapponibili, e però abbiamo delle prestazioni differenti. Quello che conta molto di più è invece proprio la struttura che si va a formare. Abbiamo sempre detto che da struttura nasce proprietà, quindi è tutto coerente. Avevamo nella questione degli acciai, e l'abbiamo visto anche in quelli inossidabili, però una chiara distinzione e un'influenza anche dovuta alla presenza o meno di un elemento in lega, che può, come nel caso del cromo per esempio, darci quella proprietà di renderlo inossidabile, cioè particolarmente resistente ai fenomeni di corrosione. Quando non c'è il cromo, quella proprietà non c'è. Quindi è proprio una questione di composizione. In questo caso, questo discorso di composizione viene sensibilmente meno e rende ancora più rilevanza invece la nostra struttura. Sulle composizioni, vedete, vi ho riportato la tabella che compare sul vostro libro per dirvi che abbiamo delle composizioni che vanno oltre quei due elementi che prima ho segnato, perché erano i più presenti, ma poi abbiamo piccole percentuali anche di manganese, di zolfo e di fosforo. E abbiamo la ghisa grigia, guardate, tra i 2,5 e i 4 per esempio di carbonio. Beh, siamo comunque in un intervallo che viene in parte contenuto e che in parte si sovrappone con quello della ghisa bianca, che in parte, anzi la ghisa malleabile, è sovrapponibile nella primissima parte della ghisa grigia, della composizione in carbonio, e così tra 3 e 4 di nuovo ritorniamo a questo aspetto appunto di composizione sovrapponibile. Allora, vediamo di fare una panoramica ancora una volta, come sempre, con le diverse tipologie di ghise che vengono definite, come abbiamo detto, secondo una certa nomenclatura che ci rivela qualcosa della loro struttura. Ghise bianche. Beh, intanto la maggior parte del carbonio che noi abbiamo in lega stavolta va a formare il carburo di ferro anziché la grafite. Quando lo fa? Beh, ovviamente quando sta solidificato, cioè in quella formazione di quel processo di solidificazione che abbiamo raccontato più e più volte e che mi avete anche già raccontato nel primo compito. Noi stavolta abbiamo la formazione dei carburi anziché la formazione di grafite durante appunto questa solidificazione. E noi abbiamo una microstruttura derivante proprio dalla fusione della ghisa bianca che risulta non legata e contiene delle quantità rilevanti del carburo di ferro all'interno di una matrice che è perlitica. Perché il loro nome viene definito di ghisa bianche, di ghise bianche? Beh, le superfici di frattura che sono indicate in questa immagine al microscopio sono di colore bianco e cristallino. Quindi la sensazione che si ha è quella di vedere appunto delle strutture biancastre, c'è cioè un colore piuttosto chiaro, e quindi da qui, con diciamo abbastanza poca fantasia, si è dato il nome. Beh, è ovvio che noi dobbiamo avere delle velocità di solidificazione alte, mentre i contenuti di carbonio e di silicio devono essere bassi per avere proprio il carbonio nella forma del carburo. Cioè dobbiamo raffreddare velocemente in modo da solidificare a velocità appunto sostenuta, in modo da conservare una struttura che presenta i carburi di ferro. Le caratteristiche principali di queste ghise sono la loro resistenza all'abrasione e all'usura. E ancora una volta questa caratteristica viene conferita proprio dalla presenza dei carburi. Se ritorniamo un pochino indietro, il processo di carburazione di quel famoso ingranaggio per diffusione ci dice che è proprio è una caratteristica del carbonio offrire questa particolare resistenza all'usura e all'abrasione. Ok, qui la otteniamo per solidificazione, una solidificazione quindi ad alta velocità con quelle proporzioni di composizione che ci dà la possibilità quindi di ottenere dei carburi. Però sono fragili, l'ho già detto prima, e la fragilità restringe il campo di utilizzo. Quindi sebbene io abbia per esempio la possibilità di avere una resistenza all'usura, quindi potrei per esempio realizzare un ingranaggio, beh, poi ci penso due volte perché non mi va che si rompa all'improvviso. Ok? Perché questo, le rotture improvvise possono portare a dei danni piuttosto ingenti in un impianto, in un'automobile, in una struttura, qualsiasi sia. Rompere improvvisamente non è controllabile in sostanza, a noi invece che siamo ingegneri le cose ci piace controllarle, no? Abbiamo visto poco fa proprio quel calcolo del numero dei cicli che ci avrebbe portato a rottura, quindi proviamo, anche se con relazioni empiriche, a fare ogni sforzo per il bene del sistema che stiamo curando e di cui ci stiamo occupando. Ghise grigie. Allora, in questo caso abbiamo del carbonio in eccedenza che può essere disciolto nell'austenite e precipita sotto forma di lamelle. Vedete le strutture, andate poi a guardarvele, magari se sul libro hanno una qualità superiore. Ancora una volta la superficie di frattura è chiara, ma stavolta tende al grigio e quindi ritroviamo il nome condizionato da questo aspetto, e questo colore grigio viene dato proprio da delle particelle di grafite. In questo caso abbiamo un'ottima lavorabilità alle macchine utensili e confermata la durezza e la resistenza all'usura che si uniscono alla capacità di questi materiali di smorzare le vibrazioni. È molto importante queste caratteristiche se voi pensate proprio al lato industriale, cioè a quanti pezzi vengono progettati e si trovano in esercizio in delle condizioni in cui sono chiamati a vibrare insieme al sistema e di conseguenza ad essere quindi sollecitati ciclicamente. Smorzare una vibrazione significa anche non ripetere con la stessa costanza l'azione, la sollecitazione, che poi può essere assolutamente a fatica. Costano poco, questa è in generale già una prerogativa delle ghise, ma la riportiamo, e abbiamo una composizione che, variando tra queste proporzioni, 2,5-4% per il carbonio, 1,3% per il silicio, va a promuovere, a facilitare quella formazione appunto di grafite, la cui quantità però è ancora una volta condizionata dalla velocità di solidificazione che abbiamo stabilito nel nostro processo, cioè quelle moderate o basse vanno a favorire proprio la formazione di questa struttura. Quindi quando noi impostiamo il nostro oggetto e il nostro raffreddamento del sistema, sappiamo che se curiamo l'aspetto della velocità, riusciamo ad indirizzare la formazione di una struttura rispetto a un'altra. Ma insomma, non è che c'è nuovo, l'abbiamo visto e lo stiamo raccontando, l'abbiamo visto anche oggi di nuovo nella presentazione di quei raffreddamenti continui, solo che parlavamo in acciaio e parlavamo in quel caso di trattamenti e non in questo caso di solidificazione. Attenzione a questo aspetto, per le ghise stiamo parlando di velocità di solidificazione. Siccome gli argomenti adesso sono un po' vicini a quei trattamenti che abbiamo fatto sugli acciai, non vorrei che si avesse una percezione sbagliata. Avevamo quei trattamenti, ora stiamo parlando invece di quel processo di formazione degli embrioni, dei nuclei, dei grani, dei cristalli che abbiamo ampiamente studiato. E la velocità di solidificazione non influenza soltanto la formazione di queste lamelle, ma anche nel contesto in cui si trovano, quindi della matrice. E questa matrice per velocità moderate è di tipo perlitico, mentre invece per velocità piuttosto basse abbiamo la formazione della ferrite. Ora, ghisa sferoidale invece, che ha in un certo senso un vantaggio notevole che è tipico delle ghise, cioè la facilità con cui possiamo ottenere dei pezzi da un ceto. Quindi è interessante la prestazione di getto, perché alcuni pezzi devono essere realizzati proprio per un getto di materiale fuso, e il fatto che le ghise siano particolarmente fluide nella loro fase liquida consente di adattarsi a quelle che sono le forme del nostro oggetto, ok? Cioè avere una massa viscosa, densa, non ci permetterebbe di avere una precisione in un pezzo, quindi riuscire a gettare ed ottenere un pezzo metallico preciso. Per darvi l'idea proprio della viscosità, vi invito a pensare per esempio al magma, quindi alla lava, cioè alla densità con la quale si muove, alla pasta vetrosa, quindi ai maestri di Murano che lavorano il vetro e che vedete qual è proprio la difficoltà di riuscire a dare una forma. Quel vetro lì voi non è che lo prendete e lo colate per dare, quella è una pasta, cioè non si riesce a confezionare un pezzo con una forma precisa per getto, ci deve lavorare l'artigiano che diventa a quel punto un artista e che può fare forme elaboratissime ma non per getto. In questo caso invece abbiamo una fluidità e quindi una facilità di lavorazione. Non è che posso pensare che ogni oggettino che faccio mi deve costare 1.000 euro, ok? Perché a volte magari servono dei pezzi che sono banali, non è che monto un termosifone a casa e mi deve costare quanto la casa, ok? Cioè faccio un getto e ottengo una forma in maniera piuttosto semplice. Però c'è un vantaggio tecnologico che è anche vicino a quello dell'acciaio, Cioè, quindi se da una parte dalle ghise io vado a prendere una buona fluidità, quindi la colabilità del mio fuso e anche la lavorabilità e la resistenza all'usura, per contro dagli acciai mi prendo dei valori di resistenza meccanica, di duttilità accettabili, di una lavorabilità a caldo, della possibilità addirittura di effettuare un trattamento di tempra. Le proporzioni sono quelle che vedete riportate, con anche delle impurezze stavolta indicate anche qui, che erano già presenti nella tabella che abbiamo visto prima. Questi sferoidi che si vanno a formare sono condizionati proprio dalle impurezze. Possono quindi variare le dimensioni, le forme, proprio per la presenza di alcuni elementi nella nostra miscela, nella nostra poi lega, in quello che diventerà il nostro pezzo. E per far sì che però questi noduli vengano conservati, bisogna controllare in particolare il livello di zolfo, che deve essere tenuto sui bassi tenori. La microstruttura inoltre è detta ad occhio di bue. Sì, un po' come la pizza, no? All'occhio di bue. Va bene, ci vediamo martedì.